Buonasera carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta anche questa sera, quindi vi dà il benvenuto. Ieri sera abbiamo aperto la Bibbia nella parte dell'Antico Testamento ed esattamente al libro dell'Ecclesiaste. La parola Ecclesiaste ha la stessa radice della parola Chiesa e generalmente viene tradotta come predicatore. L'Ecclesiaste parla di sé, della sua esperienza. Nel corso della sua vita egli si è applicato allo studio, alla conoscenza per cercare di capire e spiegare i comportamenti, le occupazioni degli uomini. Questa attività è stata oltremodo faticosa e a volte anche dolorosa e la conclusione cui egli è giunto è che tutto ciò che si compie sulla terra è vanità e consegue gli stessi risultati di una corsa dietro al vento. Invano si cerca di cambiare le cose, di dominare gli eventi, di gestire le situazioni. C'è sempre qualcosa che sfugge al controllo dell'uomo. Qualcosa che non è stato previsto, che è fuori dalla sua sfera d'azione, e bisogna così affidarsi magari al caso, attendere, stare a guardare, senza poter far nulla. In troppe occasioni l'uomo pensa di essere padrone assoluto del tempo, dello spazio, degli avvenimenti, ma si inganna perché ben presto egli potrà realizzare la sua impotenza, la sua precarietà, i suoi innumerevoli limiti, e allora si chiede all'Ecclesiaste: quale vantaggio trae colui che dedica tutte le proprie energie fisiche, intellettuali, alla realizzazione di un'opera che non sarà mai perfetta? Lo studio aveva permesso all'Ecclesiaste di raggiungere un elevato grado di conoscenza degli eventi terreni. Ciò nonostante, egli aveva dovuto riconoscere che anche la scienza è vanità, non apporta alcun vantaggio reale all'uomo che vi ha dedicato la propria vita. Come tutti i suoi simili, anche il saggio non è immune dai dolori, dalle malattie e infine dalla morte. Inoltre, è valida l'uguaglianza che già sapienti di altre epoche e civiltà avevano formulato per cui la conoscenza diventa e sofferenza. Come tutti gli uomini, l'Ecclesiaste cerca la felicità, ma cos'è la felicità? Potremmo definirla come uno stato di benessere che coincide con l'appagamento dei sensi, con la pace dello spirito. Istintivamente, l'Ecclesiaste cerca la felicità nei piaceri materiali, si abbandona all'allegria, alla compagnia chiassosa, si inebria dello stordimento prodotto dalle bevande alcoliche, ma non riesce a trovare soddisfazione. Nulla di tutto ciò riesce a riempire il suo vuoto interiore, allora cerca un'altra strada. Rileggiamo dal versetto 4 al versetto 11, il brano che abbiamo visto già ieri sera, da Ecclesiaste capitolo 2. Io intrapresi grandi lavori, mi costruii case, mi piantai vigne, mi feci giardini, parchi, e vi piantai alberi fruttiferi di ogni specie. Mi costruii stagni per irrigare con essi il bosco dove crescevano gli alberi. Comprai servi e serve, ed ebbi dei servi nati in casa. Ebbi pure greggi e armenti in gran numero, più di tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. Accumulai argento, oro e le ricchezze dei re e delle province. Mi procurai dei cantanti e delle cantanti, e ciò che fa la delizia dei figli degli uomini, cioè donne in gran numero. Così divenni grande e superai tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. La mia saggezza rimase essa pure sempre con me. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro. Non privai il cuore di nessuna gioia, poiché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica e della ricompensa che mi è toccata ad ogni mia fatica. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo sostenuto per farle. Ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. L'Ecclesiaste sperimenta ogni tipo di piacere e non si nega nulla. Come re non conosce alcuna limitazione al suo appagamento, ma quel che ne ricava è solo una soddisfazione momentanea, che si esaurisce rapidamente come un fuoco di paglia. Al fine egli non trova la felicità. Egli considera tutte le opere compiute sino a quel momento, tutte le fatiche che aveva sostenuto non erano valse a nulla. Tutto quello che aveva fatto sino ad allora non era che vanità. Continuiamo la lettura del capitolo 2, dal versetto 12 fino al 16. Allora mi misi a esaminare la saggezza, la follia, la stoltezza. Che farà l'uomo che succederà al re? Quello che già è stato fatto. E vidi che la saggezza ha un vantaggio sulla stoltezza, come la luce ha un vantaggio sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in testa, mentre lo stolto cammina nelle tenebre. Ma ho riconosciuto pure che tutti e due hanno la medesima sorte. Perciò ho detto in cuor mio, la sorte che tocca lo stolto toccherà anche a me. Perché dunque essere stato così saggio? E ho detto in cuor mio che anche questo è vanità. Infatti, tanto del saggio quanto dello stolto non rimane ricordo eterno, poiché nei giorni futuri tutto sarà da tempo dimenticato. Purtroppo il saggio muore al pari dello stolto. Nel valutare il valore e il significato in senso assoluto delle sue opere, l'Ecclesiaste fa un'analisi alquanto impietosa e non ne salva nessuna, eccezion fatta per la Sapienza. Egli riconosce che essa è luce che illumina il cammino dell'uomo e perciò, rispetto alla stoltezza e all'ignoranza, fornisce dei vantaggi reali a chi vi si dedica. L'uomo saggio ha occhi che riescono a vedere, mentre lo stolto cammina perennemente nelle tenebre. Pur non sminuendo il valore della Sapienza, l'Ecclesiaste deve riconoscere suo malgrado che, però, la medesima sorte tocca sia al saggio che allo stolto. Entrambi sono soggetti alla morte, alle malattie, al dolore. La Sapienza è uno strumento utile e efficace per affrontare le situazioni della vita, per imparare dalle esperienze, per attutirne le sferzate, ma non sottrae l'uomo dal suo comune destino. Dio ha assegnato a tutti gli uomini un tempo da vivere sulla terra, che noi possiamo reputare più o meno breve. Quando questo tempo giunge al termine, lo spirito, come lo definisce l'Ecclesiaste, il soffio dell'uomo, lascia il suo corpo per fare ritorno presso colui che lo ha dato. Così ha stabilito il Signore di tutto l'universo, che però ha destinato l'uomo a una nuova vita, migliore della sua esistenza terrena, perché partecipe della stessa vita di Dio e perciò perfetta. Dio pone un'unica condizione per poter accedere a questa vita, ed è un fatto di fede nel valore dell'opera di redenzione compiuta da Gesù Cristo sulla croce. La morte di Cristo permette a noi peccatori di riconciliarci con l'Iddio che è tre volte santo e di vivere eternamente con Lui che è la fonte di ogni nostro bene. La breve parentesi della nostra vita sulla terra si chiude con la morte che porta con sé l'oblio, la dimenticanza di coloro che non sono più. Fra le nuove generazioni si affievolisce la memoria dei morti sino a perdersi per sempre e più delle volte non rimane che un nome. A questa legge nessuno può sottrarsi, tanto il saggio quanto lo stolto, e non esiste condizione di favore che possa modificare l'esito della vita di alcuno. Perciò l'Ecclesiaste, vedendo la morte come un punto di arrivo di ogni essere vivente, conclude che anche la Sapienza, pur con il suo innegabile valore, è vanità, perché non cambia la condizione dell'uomo. Seguiamo la riflessione dell'Ecclesiaste leggendo dal versetto 17 sino al 23 del capitolo 2. Perciò ho odiata la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un correre dietro al vento. Ho anche odiato ogni fatica che ho sostenuta sotto il sole e di cui debbo lasciare il godimento a colui che verrà dopo di me. Chissà se egli sarà saggio o stolto, eppure sarà padrone di tutto il lavoro che io ho compiuto con fatica e con saggezza sotto il sole. Anche questo è vanità. Così sono arrivato a far perdere al mio cuore ogni speranza su tutta la fatica che ho sostenuta sotto il sole. Infatti ecco un uomo che ha lavorato con saggezza, con intelligenza e con successo e lascia il frutto del suo lavoro in eredità a un altro, che non vi ha speso nessuna fatica. Anche questo è vanità, è un male grande. Allora che profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto ciò che gli è costato tanta fatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolore, la sua occupazione non è che fastidio. Perfino la notte il suo cuore non apposa. Anche questo è vanità. L'Ecclesiaste è preso dallo sconforto. Non riesce a vedere nulla di positivo nella vita ed arriva ad odiarla, a sentirla come un peso. Tutta la fatica dell'uomo non ha senso. Invano ci si affanna e si sacrificano le energie e le risorse migliori. Invano ci si impone rinunce e privazioni. I risultati raggiunti spesso non ripagano. Non danno né consolazione né soddisfazione, perché l'uomo non potrà godere dei frutti del suo lavoro per sempre, e quando non se l'aspetta dovrà lasciare a un altro, magari a uno sconosciuto, ciò che costituiva l'oggetto del suo vanto, del suo orgoglio. Dinanzi alla morte tutto si dissolve, e diventano tutti inutili i giorni trascorsi nel dolore, le notti insonni in cui il cuore è stato preda dell'ansia, dei pensieri, le occupazioni che hanno infastidito, travagliato l'esistenza. Dell'opera sin qui compiuta non rimarrà tra i posteri neppure il ricordo. L'Ecclesiaste sprofonda nella più cupa disperazione. Con le sue forze cerca uno spiraglio, una via d'uscita, e nella sua riflessione perviene ad alcune conclusioni che ci illustrerà negli ultimi tre versetti del capitolo 2 che ci apprestiamo a leggere. Non c'è nulla di meglio per l'uomo del mangiare, del bere e del godersi il benessere in mezzo alla fatica che gli sostiene, ma anche questo visto che viene dalla mano di Dio. Infatti, chi senza di Lui può mangiare o godere? Poiché Dio dà all'uomo che gli gradisce saggezza, intelligenza e gioia, ma al peccatore lascia il compito di raccogliere, di accumulare, per lasciare poi tutto a colui che è gradito agli occhi di Dio. Anche questo è vanità, è un correre dietro al vento. Dopo aver sperimentato ogni sorta di piacere, come sovrano, come potente della terra, l'Ecclesiaste arguisce che non v'è per l'uomo niente di meglio del godere dei piaceri più semplici, elementari, come il mangiare e il bere. Soddisfare i bisogni primari ed essere contenti del proprio stato, cogliendo le piccole gioie della vita, pone l'uomo in uno stato di benessere, ma raggiungere questa condizione non è da tutti. Anche questo è un dono di Dio. Egli dà solo agli uomini che gli si affidano, sapienza per discernere, intelligenza per capire e scegliere, e gioia per godere, mentre lascia coloro che hanno disprezzato la sua grazia in preda alla propria stoltezza, in preda alla propria follia. Anche questo è un dono di Dio, di cui essergli riconoscente sicuramente. Passiamo al capitolo 3 dell'Ecclesiaste e leggiamo i primi 8 versetti. Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per far cordoglio e un tempo per ballare. Un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per conservare, un tempo per buttare via. Un tempo per strappare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. L'Ecclesiaste osserva che in questo universo, dove tutto si muove, dove c'è la vita, secondo meccanismi di mirabile perfezione e leggi che obbediscono a un rigoroso tempismo, ogni evento si verifica al tempo giusto. Vi è un tempo stabilito per cui, dopo un periodo di gestazione che varia per ogni specie animale, si nasce, e un tempo stabilito per cui, dopo un numero massimo di anni, si muore. Vi è una stagione favorevole per ogni specie vegetale per affidare alla terra il seme che, dopo un determinato periodo di tempo, germoglierà, crescerà, darà dei frutti, maturerà e al fine sarà raccolto. Vi è un tempo per costruire edifici, un tempo in cui occorre demolire ciò che altri hanno costruito in passato e che non risponde più alle esigenze attuali. Vi è un tempo in cui eventi tragici producono dolore e non resta che il pianto, un tempo di festa in cui regna la gioia. Vi è un tempo in cui è opportuno dire ciò che si pensa e manifestare ciò che si ha nel cuore. Vi è un tempo in cui il silenzio è di gran lunga la scelta migliore. Vi è un tempo per costruire e conseguire la pace. Vi è un tempo in cui non c'è più spazio per la mediazione, non resta che lo scontro. Chi ci indicherà il tempo giusto per ogni cosa? Sicuramente la parola di Dio, che è depositaria della vera sapienza, e poi il buon senso, l'esperienza, la diretta osservazione della natura. E con queste riflessioni molto intense riguardo appunto all'Ecclesiaste, a questo libro che stiamo studiando ormai da poche sere, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo domani. Ciao.